Valentino De Luca per Radio Città Aperta, qui nella cornice della Casetta Rossa, il terzo e ultimo giorno della piccola fiera dell'editoria radicale. Siamo qui con il professor Stefano Boni, antropologo, perché ha appena finito il piccolo dibattito, presentazione a dire il vero, di Orizzontale e Verticale, le figure del potere, a edito per i tipi di Eleutera. Allora, professore, innanzitutto buonasera e grazie per essere qui a Radio Città Aperta.
Grazie a voi.
Molto interessante, Orizzontale e Verticale che si confrontano. Mi sono appuntato un po' di domande, non la voglio tediare né imprigionare più di tanto, però insomma se in qualche minuto riusciamo ad avere un piccolo dibattito. Innanzitutto, quando la sentivo parlare, le forme di organizzazione umana orizzontale, appunto, lei ne ha fatto ad esempi, ne ha fatti molti, penso che ne ha trovati molti di più per quella verticale, e poi vorrei farle una domanda in questo proposito. Da questo punto di vista, però, la religione, che è un sentimento, mi si dice, innato in un certo senso nella nostra natura umana, ma non è per forza di cose come aspirazione all'ultraterreno verticale?
No, direi che ci sono forme. Adesso io sono antropologo, quindi ci sono, se noi ci fondiamo sulla religione cristiana, c'è dove sta Dio, nell'altissimo regno dei cieli. Però in realtà ci sono forme di religione animista, in cui tu riconosci spiritualità nel fiume, nella pietra, nell'albero, in forme molto tangibili, quindi non sono necessariamente verticali le forme religiose. Ti dirò anche che tendenzialmente c'è una congruenza tra forme di organizzazione politica orizzontale, in cui tutti hanno più o meno lo stesso valore, e forme di religiosità immanente, cioè di cose che puoi toccare, in cui lo spirito non è nell'alto nei cieli, ma sono delle forme di potere che interagiscono con gli esseri umani sullo stesso piano, a volte sono un po' dispettosi, a volte ti aiutano, a volte ti danneggiano.
Un'altra domanda che mi veniva sentendo le sue presentazioni, lo dico per chi non c'era, il professore ha fatto la sua presentazione in relazione alle tematiche trattate sul libro attraverso una carrellata di slide dove mostravano quadri, litografie, incisioni per mostrare appunto le forme di organizzazione da una parte orizzontale e dall'altra verticale. Vedendo un po' questa carrellata, un'altra domanda che mi è venuta in mente è che il verticale ci fa pensare al re, al dittatore, nel nostro caso il duce, la persona che si pone ed espone il suo corpo al pubblico, però in un certo senso trascendendo la sua natura umana per diventare quasi divino, no? Io sto sopra, io mi affaccio dal balcone, io sto sull'elefante nel caso indiano. Però così mi è venuto in mente anche che io mi è capitato di vedere delle rappresentazioni, dei quadri, dove chi veniva esposto al pubblico ludibrio o chi veniva additato come shame, come vergogna, veniva posto più in alto rispetto agli altri. In quel caso però è proprio il contrario, cioè l'elevazione è per dire lui è il più in basso tra di noi.
Sì, naturalmente la verticalità bisogna vederla se in maniera simbolica o funzionale. La verticalità politica è una verità simbolica, infatti è nei troni, è nei balconi, diverso è tipo le esecuzioni pubbliche, no? La ghigliottina o forme di ridicolizzazione di certe persone che vengono elevate ma in maniera funzionale, cioè per mettere alla gente di vedere la denigrazione di un essere umano. Quindi sì, c'è una verticalità anche in quel caso, ma quella è funzionale, mentre quella regale o quella religiosa sono simboliche.
Veniamo ai giorni nostri, dalla piramide spesso rappresentata dove c'è quello che veniva definito una volta il quarto stato, dove c'era il contado, oggi sarebbe il sottoproletariato urbano, poi sopra ci sta i borghesi che mangiano, poi i militari perché servono a difendere la borghesia, poi sopra ancora i preti e poi sopra c'era, torniamo sempre, il papa, il duce, il tiranno, eccetera, eccetera. Venendo più ai tempi nostri, sopra non c'è più il tiranno, il re, eccetera, eccetera, c'è il denaro. Possiamo dire che attualmente sembra aver vinto, secondo la logica capitalista ovviamente, o meglio ipercapitalista o turbocapitalista, possiamo scegliere veramente i termini che vogliamo, che caratterizza un po' il sistema socio-economico nel quale stiamo vivendo, quindi quel sistema piramidale verticale?
Sì, direi proprio di sì. In realtà è già nel capitalismo classico, infatti abbiamo visto che già nel 1911 la piramide dell'Industrial Workers of the World è già una piramide in cui non c'è più l'imperatore e neanche il prete, ma c'è il sacco di soldi, il capitale. E direi che in questo secolo che è passato da quella rappresentazione, che devo dire aveva una capacità intuitiva di dove si sarebbe andati a finire, preveggente in quel caso, si è sicuramente accentuata questa dinamica in cui all'apice della struttura di potere non ci sono più quasi neanche persone fisiche. Non so se hai notato che buona parte dei nostri politici presentano le decisioni che prendono come decisioni tecniche, no? Quindi non c'è più una decisione, ma c'è una sorta di automatismo che è dovuto allo spread, è dovuto al bilancio, è dovuto al debito pubblico, quindi una sorta di numeri tendenzialmente finanziari, adesso ultimamente anche sanitari, che immediatamente producono delle decisioni politiche. Questo che cosa consente? Consente al potere politico di non prendersi la responsabilità di quello che fa, perché sarebbero decisioni prodotte dai numeri, addirittura da algoritmi ultimamente, che quindi in qualche modo non c'è più responsabile. Questo naturalmente per qualcuno che esercita potere è qualcosa di estremamente comodo, perché tu puoi avviare delle politiche senza subirne le conseguenze.
E però mi verrebbe anche da dire che lo mette in parte o in gran parte al riparo da qualsiasi messa in discussione, perché lui mette di fronte la logica dell'algoritmo. È l'algoritmo che ce lo dice, sono i numeri che ce lo dicono. Quindi la tua ogni forma di contestazione potrebbe apparire puerile, sciocca, potrebbe essere non logica, non capisci i numeri, non sai leggere i numeri, eccetera.
Esattamente eccetera. Questo è quello che succede, no? Ti puoi arrabbiare con un computer, un algoritmo o con il debito pubblico? Evidentemente no. Questo tecnicismo delle decisioni permette al potere di non mostrarsi più come potere, ma come qualcosa di inevitabile e, come dire, da cui non si può sfuggire, e quindi naturalmente il popolo, come dicevi giustamente te, i cittadini non sanno più con chi prendersela. Ti ricordo che fino all'Ottocento e al Novecento il potente era ben visibile come persona fisica, e ci abbiamo tutta una storia di regicidi e di si sparava perché c'era un'incarnazione fisica del potere. Adesso
è la multinazionale,
logica.
Dove la vai a prendere?
Ecco, esattamente, che spari al logo della Coca-Cola o della banca, ecco.
Queste sono problematiche attuali. Accetti allora, professore, la piccola provocazione? Lei ha dimostrato essere realizzabile e realizzate nel contesto umano forme orizzontali di condivisione e gestione delle dinamiche di potere, delle dinamiche decisionali in genere. Ma allargando il discorso e applicandolo a uno Stato, ad esempio, una forma orizzontale della gestione sociale non è utopica?
Eh sì, la forma orizzontale di organizzazione del potere non prevede stati, prevede casomai confederazioni di realtà territoriali. Quello che viene meno con l'orizzontalità è la pianificazione centralizzata, cioè l'idea che qualcuno in alto detti le leggi a tutti quelli che stanno in basso, che ormai è qualcosa che noi diamo totalmente per scontato, anzi ci viene detto continuamente che è l'unica, è la forma salvifica. Ecco, là è proprio il cambiamento della logica: il potere si prende in basso e poi casomai ci organizziamo territorialmente con le diverse realtà per creare qualcosa su scala un pochino più ampia, ma sempre mantenendo il potere in basso. Quindi chiaramente né stati, né organizzazione tra stati, né multinazionali, né altre forme di potere centralizzato che deve pianificare per tutti quanti. Si pianifica in basso, in base alle esigenze di chi sta in basso.
Ultima domanda e lasciamo libero il professore. È mantra degli ultimi 20 anni che c'è questa grande novità tecnologica che è, come dire, ha cambiato un po' la vita di tutti noi, ovvero sto parlando della rete, sto parlando del web. Allora io quando ero più ragazzino mi si sentiva, e poi l'ho sperimentato anche personalmente, mi si ripeteva sempre: ma il web è la libertà, internet è la libertà, tutto accessibile a tutti. Però poi io sto notando che passano gli anni e le cose sono piano piano sempre più cambiate, anzi le grandi corporation hanno preso mano di questa rete che all'inizio era sì davvero veramente libera e quasi anarchica, sì, per poi sì, invece indirizzarla su determinati binari. Ma allora, insomma, oramai che in tasca sia io, scommetto anche lei, abbiamo il nostro bravo smartphone che adesso starà mandando la nostra geolocalizzazione su dove stiamo, i nostri gusti, eccetera, eccetera. Ma questo web, questa rete, quindi, come possiamo considerarla? Come verticale o come orizzontale?
Hai detto bene te. Ci sono tanti fenomeni, penso anche al biologico, adesso per andare su un'altra cosa, ma sicuramente internet agli albori, pensa a tutta al movimento del free software, era un movimento che voleva creare una rete orizzontale e c'erano tutti i presupposti per creare una rete orizzontale. Come al solito in un sistema in cui la verticalità finanziaria domina, si compra tutte le istanze e tutti gli ambiti per ricondurle in qualche modo non solo al profitto, ma anche, come hai notato giustamente, al controllo, perché ormai quello che veramente cercano di accumulare non sono solamente i soldi che già ce li hanno, ma il potere di controllarci individualmente. Quindi la rete è stata è potenzialmente ancora una risorsa orizzontale che però è stata virata in maniera totalmente verticale, e di questo dovremmo rammaricarci.
Bene, allora a noi non rimane che ricordare, dunque, orizzontale e verticale, le figure del potere di Stefano Boni, del professor Stefano Boni, edito da Eleutra. Professore, grazie mille per il suo intervento qui a Radio Città Aperta.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.